La gente della Bibbia non era gente di mare. La Bibbia parla della terra promessa, non del mare promesso. Gli uomini e le donne che hanno fatto la storia di Israele venivano da un ambiente dell'entroterra, del deserto. Le origini erano di pastori, che poi si sono sedentarizzati e sono diventati contadini, ma sono sempre rimasti gente di terra. Le radici venivano dal sud della Mesopotamia. Abramo è partito da Ur dei Caldei, ma è rimasto al massimo sul fiume Eufrate, poi si è spostato verso nord nell'oasi di Carran ed è sceso nel deserto del Negev, dove è rimasto, e sono poi rimasti lì Isacco e Giacobbe. Sono scesi in Egitto e sono ritornati poi attraverso il deserto. Il mare lo hanno solo attraversato in un momento straordinario. E la prima nota storica che gli uomini della Bibbia hanno col mare è il fatto di averlo superato. È un piccolo tratto di mare, non è una grande traversata, non hanno usato nemmeno i gommoni, sebbene fossero profughi in fuga. Il mare si è aperto davanti a loro e hanno passato il mare a piedi asciutti. È un fatto straordinario, è rimasto nella memoria come un elemento fuori del normale. Ed è stato il momento della liberazione. Il passaggio del mare coincide per Israele al ricordo della libertà. Prima c'era la schiavitù in Egitto, poi c'è stato il momento della libertà, dell'alleanza con il Signore, e in mezzo il passaggio. Il passaggio decisivo segnato da quel mare che si è aperto. Nei secoli successivi Israele visse sempre in una zona montuosa, in un ambiente lontano dal mare. E quando parla del mare lo ricorda sempre solo come questo evento quasi mitico che ne ha segnato le origini. La costa di Israele non ha porti, è una costa bassa e sabbiosa, senza insenature naturali, per cui era difficile navigare, avere l'ambiente di ricovero delle barche. Non solo, ma la costa fu occupata per molti secoli dai Filistei. I Filistei erano i popoli del mare, erano parenti dei Pelasgi, degli Achei, di quelli che avevano fatto la guerra di Troia, e proprio in quell'epoca arcaica avevano occupato anche la costa mediterranea. Quella che noi oggi conosciamo come la striscia di Gaza era una zona filistea. Gaza era una roccaforte dei Filistei e così altre città lungo la costa. E rimasero sempre in quella posizione, per cui Israele non aveva quasi accesso al mare, perché la zona costiera era abitata da una popolazione molto fiera che rischiò di dominare Israele, ma quando fu costretta da Davide a ritirarsi, tenne la posizione della costa. E Israele non sviluppò mai né l'arte della navigazione, né il desiderio delle avventure, dei viaggi, della conoscenza al di là del mare. Poco più a nord di Israele c'erano i Fenici, i quali invece erano gente di mare, ma la costa fenicia è di tutt'altro genere rispetto alla costa di Israele. E mentre l'ambiente della Fenicia, ad esempio Tiro e Sidone, offrivano dei porti naturali molto validi, l'ambiente di Israele non l'aveva. E quindi anche nell'aspetto letterario e poi religioso, il mare non ebbe un ruolo particolarmente positivo e finì anzi per diventare, nel linguaggio simbolico dell'antico Israele, il simbolo del male. In dialetto noi adoperiamo un unico vocabolo per indicare umà e umà. Fuori contesto uno non capisce quale sia il mare e quale sia il male. Fra l'altro, appunto, anche in italiano i due termini sono caratterizzati da quasi le stesse lettere, con una variazione di liquida che facilmente si confonde nella dicitura. E ancora qualche nostro vecchio aveva un modo di dire, per tenersi lontano dalla zona marina, che finché umà uno diventa ben, minughevago. C'era il gioco di parole, dove il mare significa il male, dovrebbe diventare il bene per poter attrarmi. Ed effettivamente l'esperienza delle vacanze al mare, dei luoghi di soggiorno marini, è realtà moderna. I vecchi liguri costruivano nell'entroterra, sulle rocche, non proprio sul mare. Dappertutto il mare è pericoloso, perché varia, perché ha il salino che corrode, perché quando diventa grosso distrugge tutto quello che incontra. E le vie del mare erano battute da pirati, da personaggi pericolosi, quindi potevano arrivare dal mare nemici improvvisamente, senza una difesa. E quindi i paesi erano sempre più nell'entroterra, proprio per avere una difesa sul monte. E non solo, ma fare il bagno in mare è una cosa bella, avendo la doccia con l'acqua dolce che ci lava facilmente. Ma provate a immaginare di non avere l'acqua corrente e di fare il bagno e di tenere poi il corpo con il salino e di tornare a casa e di non avere possibilità di lavarvi. Lo fate due o tre volte, dopodiché non lo fate più il bagno. E difatti è diventato abituale fare il bagno come divertimento solo dopo che abbiamo sviluppato tutto il sistema idraulico per avere la possibilità di fare bagno e doccia per risciacquarci e pulirci bene. Il salino fa male, corrode, e la pelle, senza una protezione, viene ustionata. Senza occhiali da sole gli occhi ne risentono. E quindi guardate quante difficoltà avevano gli antichi rispetto a noi. Non avevano creme solari, non avevano occhiali da sole, non avevano l'acqua per potersi lavare facilmente, per cui al mare ci si andava solo di necessità. Era un lavoro faticoso, che distruggeva la vita, era tutt'altro che ambiente di divertimento, di passatempo per le ferie. Il mondo di Israele ragiona relativamente al mare in questo modo, perché ci dobbiamo riportare non solo a centinaia di anni fa, ma a 2000-3000 anni fa. Nella Bibbia, quindi, il mare viene ricordato più volte in eventi anche significativi, ma sempre con la visione influenzata dalla mitologia mesopotamica e da questa impostazione che vede il mare come un mostro. Questo appartiene all'immaginario dell'antico Vicino Oriente. Quando gli antichi, i vecchi di Abramo, tanto per capirci, quindi gente di 4000 anni fa, pensava alla creazione del mondo, all'origine di tutte le realtà, pensava che prima ci fosse solo una massa acquatica, invivibile. E da questa massa delle acque si è dovuto liberare uno spazio vivibile. E la divinità primordiale è l'abisso, la chiamavano Tiamat. In ebraico Teom. L'abisso è la massa delle acque e delle acque salate. È il grande mostro che deve essere sconfitto. C'è un poema famoso nell'antichità babilonese che ha segnato l'immaginario di tutto il mondo del Vicino Oriente, chiamato Enuma Elish. Un grande poema in 7 tavolette che veniva letto una volta all'anno sulla grande torre di Babilonia nella festa autunnale dell'anno nuovo, quando cioè si ricominciava con la storia dell'umanità e si raccontava come tutto era venuto alla luce. E in questo poema, ritmato in 7 tavolette, si parla del grande eroe Marduk, il sole, che diventa la divinità principale di Babilonia, il quale sconfisse il mostro acquatico. Viene raccontato un combattimento finché l'eroe prende questo mostro per le mandibole e gli apre la bocca, lo squarta in due. Sapete che noi adoperiamo un termine greco che non abbiamo tradotto, che fa diretto riferimento a questo fatto. Prima dell'ordine cosmico, diciamo che c'era il caos. Che cos'è il caos? È un termine greco che abbiamo preso e non abbiamo tradotto. Che cosa vuol dire caos? È il sostantivo derivato dal verbo kaomai, che significa stare con la bocca aperta. E cosa c'entra? Il caos è la bocca spalancata. Perché l'hanno chiamato così i greci? In forza di questo racconto mitico che aveva segnato anche la loro cultura, quel mostro, la massa acquatica, è stato squartato. L'eroe lo ha aperto in due. La bocca aperta è diventata il punto di partenza per la vittoria. Il mondo ellenistico adattò questa immagine alle rappresentazioni di Eracle o Ercole che uccide il leone. Avete presente? Statue della nostra civiltà dove si mostra il grande eroe palestrato che afferra un leone e lo uccide aprendogli la bocca. È un riflesso di quell'antico mito. Il leone non è semplicemente l'animale feroce, è nell'antichità il mare, è il mostro, è l'ambiente caotico, è il disordine, è la confusione, è l'ambiente in cui non si può vivere, non è possibile la vita. Il dio dell'ordine nella mentalità babilonese ha sconfitto la Teom e con le parti ottenute ha creato il cielo e la terra. Come dire che l'ambiente dove vive l'uomo, la terra coperta dal cielo, è stata ricavata dalla vittoria contro il mare. È stato quasi sottratto l'ambiente vitale al mondo marino. Abramo queste cose le sentiva raccontare in casa quando era un bambino. Erano i racconti delle sue tradizioni, dei suoi ambienti culturali. Ed è normale che Abramo raccontasse queste cose a Isacco. E Isacco le aveva imparate e le ha raccontate a suo tempo a Giacobbe e così via. E anche se Israele vive in un ambiente lontano dalla Mesopotamia dove hanno origine questi racconti, ha continuato a conservare queste idee. E tuttavia l'immaginario mitico che rimane nei secoli, nei millenni e forma le lingue, viene trasformato da una visione religiosa. E il mondo di Israele matura la fede nell'unico Dio creatore del cielo e della terra. E quando si racconta della creazione, adoperando lo schema dei sette giorni, secondo il modello delle Numaidis, il mare viene demitizzato e i grandi mostri marini, che erano considerati quasi delle divinità preistoriche, vengono ridotti a grossi pesci. Il testo di Genesi 1, che noi leggiamo ancora ogni anno nella veglia pasquale, proprio come segno dell'inizio della realtà come storia di salvezza, racconta il momento in cui Dio ha fatto separazione, ha separato la luce dalle tenebre, ha separato le acque di sopra dalle acque di sotto, poi ha separato le acque del mare dalla terra asciutta. E finalmente, avendo fatto questa opera di separazione, ha messo ordine e ha reso vivibile il mondo. E ha creato gli animali, ha creato gli uccelli per decorare il cielo e i pesci coi mostri marini per decorare le acque. Nel testo c'è proprio l'espressione mostri marini, i tannin. Sono elementi mitologici che noi oggi non capiamo neanche più che cosa siano. Non sono i grossi pesci, i grandi cetacei. Per gli antichi erano effettivamente i mostri che vengono ridotti a creature. Dato che tutti davano per scontato che ci fossero, l'autore biblico non nega l'esistenza, ma li spiega come creature. Sono parte di questa struttura creata. E il mare è una delle creature divine. In questo modo viene rivalutato. Il mare non è più semplicemente il simbolo mostruoso del male, ma è una delle creature. E questa visione positiva di tutto il reale permette di valorizzare le cose belle che il Signore ha fatto. Quando Israele racconta la vicenda dell'Esodo, proprio perché ha nel proprio immaginario l'idea che il male sia questo mostro, il passaggio del mare diventa una vittoria divina. Molte volte ritorna, soprattutto nei Salmi, l'espressione Dio ha diviso il Mar Rosso in due parti. E per noi è semplicemente un'opera di divisione, di separazione. Ma nell'originale ebraico si adopera un verbo da macellaio. Si dice, traducendo letteralmente, che Dio squartò il mare in due squartamenti. Avete presente una bestia, un bue che viene macellato e diviso in due pezzi? Proprio un'azione da macellaio che squarta l'animale e ne ha due pezzi grossi distinti. Questa è l'azione che viene attribuita a Dio nel passaggio del mare, perché si immagina il mare come una bestia tremenda, è l'immagine dell'ostacolo alla vita, è il blocco. Israele è arrivato lì davanti all'impossibile. C'è qualcosa che non è superabile, il mare non si può passare a piedi. E loro non hanno nessuno strumento, se non che avviene qualche cosa di straordinario. Il Salmo 76 racconta in modo meraviglioso il passaggio del mare con uno schema molto diverso da quello a cui siamo abituati, ed è forse lo schema più vicino alla realtà vissuta da Israele. Ti videro le acque, o Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiaravano il mondo, la terra tremò e fu scossa, sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. È uno splendido testo poetico che racconta il fatto del passaggio del mare, dove si dice che le acque hanno visto Dio, gli uomini no. Era una notte di tempesta, buio, pesto, tuoni e fulmini, pioveva a dirotto e il popolo in fuga si butta in questo acquitrino. Nessuno capisce che cosa sta succedendo. Vanno avanti, è una massa spaventata che scappa, e in mezzo a quelle acque, acque di sopra e acque di sotto, con tuoni e fulmini, addirittura sembra che la terra tremi dopo una notte di angoscia e di fuga, al mattino c'è sereno. Sono sani e salvi. Sono passati dall'altra parte. Che cosa è successo in quella notte? Dividero le acque, o Dio, ed ebbero paura. È il poeta che racconta. Le acque sono scappate sulle acque. Passava la tua via, ma le tue orme rimasero invisibili. Che orme si lasciano sull'acqua? Dio è passato sulle acque, ma non ha lasciato orme, eppure è passato. Il segno è che Israele è sano e salvo, sono liberi. È passata la via di Dio sulle acque. È il racconto di fede di chi riconosce che il Signore interviene nelle situazioni difficili, dolorose, là dove non sembra ci sia via di soluzione. Dove non si può passare, dove non c'è strada, non c'è via d'uscita. Lì il Signore interviene per aprire un passaggio, per rendere possibile la vita. E Israele continua a conservare l'idea del mare proprio in questo senso. E in molti testi poetici il mare diventa il segno del limite. Il mare ha una potenza immensa, pensate ai cavalloni del mare furioso, e tuttavia si infrangono sulla riva e non vanno oltre. C'è un testo splendido di Giobbe, al capitolo 38, dove Dio dice di avere allevato il mare da piccolo, di averlo fasciato, di avergli cambiato i pannolini, di averlo messo nella culla con le sbarre, e gli ha detto: fin qui arriverai e non oltre. Non plus ultra, che era scritto sulle colonne d'Ercole, è tratto proprio da questo testo di Giobbe, dove al mare è detto che non arriverà oltre, cioè anche alla forza scatenata del mare viene posto un limite. Dio garantisce l'ordine cosmico e gli elementi, anche se sembrano infuriati, obbediscono a questo potere divino che ha posto un limite. Il mare diventa sempre il segno della forza, anche della forza negativa, tenuta a bada, bloccata dalla potenza divina. Quando, ad esempio, nei Vangeli si raccontano vicende di Gesù sul mare di Galilea, che è un laghetto, ma per gli uomini della Galilea era una massa d'acqua enorme, per cui lo chiamavano in modo esagerato mare. E le esperienze che Gesù ha fatto sulle grandi acque sono legate a quel mare, cioè il lago di Tiberiade o di Genezaret. Ricordiamo due episodi: la tempesta sedata e l'altro ancora più straordinario, che ha attirato l'immaginario di tutti i lettori del Vangelo, anche non credenti, il fatto che Gesù cammini sulle acque. Sono due gesti che hanno le proprie radici simboliche nella tradizione biblica. Gesù compie quei gesti per comunicare un significato. Non sono semplicemente gesti di potenza gratuita, ma sono messaggi, sono prediche figurate. Placare la tempesta equivale a mostrare nei fatti di avere un potere divino sugli elementi cosmici. Infatti l'Evangelista annota che i discepoli, dopo che Gesù ha detto al vento taci, si domandano: ma chi è costui che comanda al mare e al vento? E gli obbediscono. Poi qui c'è uno che comanda al mare, gli dice calmati, e quello obbedisce, si calma. L'idea è che il mare non obbedisce a nessuno, non c'è nessuna forza umana che possa trattenerlo. E invece i discepoli scoprono di avere nella barca uno che ha il potere di comandare al mare e di farsi obbedire. È un potere divino, è un modo con cui Gesù rivela la propria condizione divina. E così il camminare sulle acque equivale a dimostrare la sua capacità di mettere sotto i piedi l'elemento negativo. Se noi non comprendiamo che il riferimento al mare ha quella valenza simbolica negativa, non capiamo dove stia la forza simbolica del gesto di Gesù. Camminare sulle acque vuol dire superare una legge di natura, ma questo è un ragionamento da fisico moderno. Camminare sulle acque, per il poeta antico, è dominare il male, saper mettere i piedi dove non c'è sostanza e non affondare. Non è una questione di leggi di natura violate, ma è una dimostrazione di capacità di superamento del male. Uno che cammina sulle acque è uno che può mettere i piedi sopra situazioni negative e non esserne sopraffatto. Sulla via delle acque passava il Signore. La via di Dio era sulle grandi acque. La via di Gesù passa sulle acque per dimostrare ai discepoli la sua qualità divina, e cammina sulle acque non per fare prima, per guadagnarci lui, ma per arrivare ad aiutare loro. Quindi è un gesto di aiuto, di soccorso, di intervento a favore dei discepoli. Il testo biblico, soprattutto nel mondo dei Salmi, ha delle pagine bellissime sul mare come creatura di Dio. Vi propongo due quadretti simbolici, ma particolarmente belli dal punto di vista poetico. Il Salmo 103 è uno splendido inno al Dio creatore e passa in rassegna le grandi opere create da Dio. Verso la fine, dopo una esclamazione, descrive il mare. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco, il mare spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi e il Leviatan che hai plasmato perché in esso si diverta. Questo poeta tardo conserva ancora l'immagine arcaica del mostro acquatico, il Leviatan, e lo fa diventare il giocattolo di Dio. contempla con sguardo poetico l'immensa distesa delle acque e dice: che bello, che grandezza, che potenza, che splendore. È la stessa impressione che abbiamo noi quando siamo immersi, quando lo guardiamo dall'alto, quando godiamo di questa realtà serena, pacifica. È tutt'altra cosa il mare in tempesta o l'essere naufraghi in mezzo alle acque. Il godersi il paesaggio in un clima sereno dà la possibilità di ammirare lo splendore della creazione. Lo solcano le navi, cioè le creature degli uomini con tutti i loro interessi, ma c'è anche il Leviatan. E ormai il Leviatan è diventato un pesciolone che è stato creato da Dio perché possa divertirsi nel mare, o perché Dio possa divertirsi con Leviatan. Così spiegano molti rabbini. È un po' il giocattolo di Dio. Negli oceani immensi, dove non c'è nessuno, Dio gioca con il Leviatan. Forse avevano visto qualche delfino o qualche altro pesce che esce dall'acqua, che si muove, e il poeta ha trasfigurato in questo modo il quadro. Poco dopo, un altro salmo, il 106, contiene una serie di quadretti come degli ex voto, di persone che hanno subito situazioni molto difficili, ma sono state salvate dall'intervento di Dio, e quindi ringraziano il Signore per essere stati salvati. In mezzo a questi vari quadretti, dopo quelli che si sono persi nel deserto, quelli che erano malati e languivano nell'affanno, quelli che erano stati messi in prigione, ci sono anche i marinai che hanno superato una tempesta in mare. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, la loro anima languiva nell'affanno, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini, lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. E questo quadretto ha rappresentato molto bene il dramma del mare in tempesta. Gli uomini sapienti, che commerciavano sulle acque, capaci di organizzare le navi, di studiare le rotte e capaci di guadagnare attraverso tutta questa ingegnosità, ad un certo momento si trovano in balia delle onde. Tutta la loro perizia era svanita. La loro anima languiva nell'affanno, rende proprio l'idea della nausea di chi è in un mare in tempesta che va con le onde che portano in alto e poi buttano in basso e lo stomaco non ne può più. E tutti questi marinai così abili hanno lo stomaco in bocca, la perizia è svanita, sono ad un passo dalla morte. Il mare nella sua tempesta evoca continuamente il dramma della morte, è la violenza, è la natura che si scatena ed è il segno di questa forza indomabile che uccide. Ma gridarono al Signore. E l'intervento del Signore che ha fatto alzare le onde le fa calmare. Ridusse la tempesta a bonaccia. E quelli respirano e sono contenti, arrivano al porto sicuro. È una immagine sintetica che rappresenta un po' tutta la storia dell'umanità e la storia di Israele, come una grande navigazione. È il desiderio di arrivare al porto e di superare le tempeste, è il riconoscimento che se non passa la via di Dio sulle nostre acque, alla meta del porto, con le nostre forze, non ci arriviamo. E allora guardiamo l'ultima prospettiva della Bibbia, l'ultimo libro, l'Apocalisse, presenta una infinità di simboli, anche il mare rientra in questo quadro simbolico. Dal mare esce la bestia, la grande bestia, che è il potere corrotto, la corruzione politica di tutti i tempi, di tutti gli ambienti, di tutte le vicende. È la corruzione del governo, del modo umano di governare le vicende. Esce dal mare. Quella lì la bestia che rovina il tutto. Ne esce anche una dalla terra, è la corruzione del potere spirituale, del potere ideale, è l'ambiente religioso corrotto, le azioni di potere e le azioni di pensiero, due bestie evocate dal drago satanico, e usa queste due bestie per rovinare il mondo. Ed è proprio in questa prospettiva che Giovanni, quando descrive la Gerusalemme nuova, adopera una frase che a noi, gente di mare, non piace un granché. Vidi cieli nuovi e terra nuova, perché il mare non c'era più. Nella nuova creazione c'è una novità di cielo e c'è una novità di terra e sparisce il mare. Se noi leggessimo questo testo semplicemente come una previsione di come sarà l'aldilà, potremmo avere delle conclusioni errate. L'immagine è simbolica con tutto quello che ho cercato di mettere insieme. Dire che il cielo e la terra sono altri, sono nuovi, vuol dire che c'è una creazione nuova, e affermare che il mare manca non significa togliere l'elemento fisico del creato che ci piace, ma significa simbolicamente affermare che c'è il superamento della corruzione, del male. Il male non c'è più, è il mare simbolico del male che viene superato. La nuova creazione ci lascerà delle grandissime sorprese, non c'è nessuna descrizione di come sarà il mondo futuro, ma il creatore con una fantasia immensa e ha fatto bello questo mondo pur segnato dalla corruzione, farà ancora più bello l'altro. E la notizia dell'Apocalisse sta proprio nell'affermare che ci sarà il superamento del male. E chiudo con una immagine, paragonando la Bibbia stessa al mare. La Bibbia è un mare magnum, è una meraviglia da esplorare, da navigare, da conoscere in superficie e da conoscere in profondità. da prendere il largo per godere la bellezza, l'ampiezza, lo splendore delle sue pagine. Avere anche il coraggio di affrontarne le tempeste. La Bibbia talvolta ha delle pagine tempestose e con una barchetta non si riesce ad affrontare una comprensione corretta. E allora ci vuole un po' di attrezzatura, ci vuole dell'ingegno, dei metodi. Non basta leggere la Bibbia, bisogna capirla. E per capirla è come attraversare il mare. Non basta un gommone per attraversare l'Atlantico. Per attraversare il mare ci vuole un'attrezzatura e bisogna farla con saggezza, proprio perché il mare è complicato e pericoloso. Anche la navigazione attraverso la Bibbia può essere pericolosa e deve essere fatta con intelligenza, non con l'azzardo di chi si avventura senza una capacità e una strumentazione. E la Bibbia ha una ricchezza nelle profondità, proprio come i mari. Pensate che noi siamo i primi che hanno la fortuna di vedere le bellezze dei fondali marini. Stando a casa tranquillamente nel nostro salotto, abbiamo la possibilità di vedere spettacoli che non potremmo vedere dal vero direttamente. E finché non ci sono stati uomini con la tecnologia della ripresa subacquea, era impossibile sapere le meraviglie che occupano i fondali, ma ci sono sempre stati, anche quando non li ha mai visti nessuno. È da millenni che il Signore continua a decorare il mare di meraviglie senza che gli uomini lo sappiano o che lo vedano. E quando scoprono quelle bellezze si rendono conto che anche in profondità ci sono degli elementi spettacolari che richiamano questa provvidenza divina, questa sapienza che regge l'universo, che governa anche il mare. E allora, la Bibbia e il mare si possono coniugare proprio come un paragone. Amate il mare, così amate la Bibbia e imparate a navigare su questo mare meraviglioso che è la Bibbia. Godetevi questo mare splendido dell'estate come creatura divina e nell'acqua lodate il Creatore. Ci vuole una full immersion, si può parlare del mare, ma è molto meglio starci dentro. Piuttosto che descriverlo, è meglio fare un bagno e in giornate di caldo essere nell'acqua e guardare il cielo, la terra, il mare non vi aiuta ad apprezzare le meraviglie del Creatore. E così anche con la Bibbia, sapete, buttatevici dentro, nuotate, attraversatela, godetela, guardatela. Non è il male, è proprio uno specchio della bellezza divina. La Bibbia ci parla del mare con tanti modi diversi, ma ci annuncia un Dio creatore e salvatore che ha messo ordine e che porterà tutte le cose all'ordine. E allora, buona navigazione fino al porto.